Alabama.
Roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, inizia un'altra settimana di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi, felice di tornare, ma soprattutto felice di avere accanto a me due colonne di questa trasmissione. Uno, Maurizio Ponzi, che conduce con me. Ciao Maurizio.
Ciao, buonasera a tutti.
E l'altro, un grande ritorno, Elio Pandolfi, per festeggiare un compleanno non tondo ma sempre importante. Buonasera Elio.
Certo, importantissimo, se sono qui vuol dire che ancora parlo.
Il 17 giugno hai compiuto?
Il 17 giugno di quest'anno ho compiuto 89 anni, esattamente, sono un po' tanti, un'annosità un po' greve, ma però sono una persona molto in gamba perché tengo con molto giudizio a bada le mie intemperie salutari, le sfido come se avessi un brando. E per adesso da davanti, anche se stiamo zitti, bocca mia daci, comunque la passione c'è tanta, il cervello regge, studio ancora.
Lo sappiamo.
E poi da quando io ho un amico folle che impazzisco, io senza computer potrei morire, perché io ci parlo tutte le sere, ci studio tutte le sere, parlo le lingue, è una cosa meravigliosa. Perciò ci sono arrivato, ora vediamo un po' al galoppo se ci vado oppure al trotto, oppure come una carrozzella romana da quella di cagarci.
È un piacere averti qua con noi, Elio, tanti auguri, anche se con qualche giorno di ritardo, e siamo sicuri che anche gli ascoltatori avranno piacere di farti gli auguri. Anzi, se volete fare gli auguri a Elio Pandolfi, scriveteglieli al 335-56-34296, dove possiamo ricevere i vostri SMS e leggerli. Già ne sono arrivate, già ne è arrivato uno. Tiziana scrive: come sono contenta di essere nata lo stesso giorno. Evidentemente anche lei 17 giugno, magari gli anni sono un po' meno, un po' di più.
Beh, ma non detto, non facciamo
auguri Tiziana, anche a te.
Auguri carissimi.
Oggi purtroppo è anche una giornata in cui dobbiamo ricordare un paio di lutti. È morto Remo Remotti, che non era solo un attore, non era, anzi forse il cinema è quasi una parte secondaria della sua multiforme carriera, perché Remo Remotti è stato un poeta, un pittore, uno scrittore, anche un cantante, ha interpretato anche canzoni anche insieme a gruppi pop rock giovani, ma ha lavorato con tanti registi. E poi è morta Laura Antonelli, che questa è una notizia molto triste, cioè tutte e due sono tristi naturalmente, sì. Ma chissà perché Laura Antonelli mi colpisce molto, non so Maurizio.
Sì, Maurizio, molto.
Se è così anche per
poi
te.
Non so, era sola, voleva essere dimenticata, c'era anche riuscita in fondo, perché poi sai, sì, cinema è crudele in queste cose. E poi è morta di domenica, si muore sempre di domenica quando sei in quelle condizioni, no?
E poi ha avuto da un certo momento in poi una vita molto molto triste e molto molto difficile, sì. Ne parliamo tra poco di entrambi, non mi sembra che ci siano altre notizie così fondamentali. Quindi passiamo, ricordiamo sicuramente la nostra presenza sui social network. Per fortuna ho davanti a me un foglio che posso leggere, perché io sono molto ignorante su queste cose, mentre invece Maurizio Ponzi è uno smanettone.
Di Facebook.
Beh, scherzi a parte, tutte e due siamo delle capre. Secondo me il più bravo col computer qui è Elio Pandolfi.
Io sono fenomenale, guarda.
Ma tu sei su Facebook?
Ma no, per carità, no. Non è meglio di
no.
Non dormo più, non vado più a letto, non so, muoio il giorno dopo. No,
che
no,
ci
no.
Fai col computer? Spiegalo ai nostri ascoltatori.
Innanzitutto imparo sempre cose nuove. Rispondo a tutti i miei amici o ammiratori che mi scrivono e faccio contente a molte persone sole che mi chiedono se posso mandare qualche cosa di importante della mia collezione di film. E io accontento tutti.
Che bello.
Tanto che c'è il tabaccaio che mi dice: ma lei con tutti questi pacchetti che vanno, ma quanti soldi ha speso? Bontà divina, io faccio. È veramente. Poi sono bravissimo anche a mandare foto e tutto. No.
No,
anche con colleghi dalla Germania mi scrivono pure, rispondo: a Spagna, come no? Per la cosa che mi impressiona del computer, dici: come si chiama sta persona? Trrr, dove lui punto dice tutto qui, pumpa. C'ho mal dei denti, che devo prendere? È una cosa favolosa.
Ah, dai, anche consulti medici.
Ah, tutto questo.
Come Carlo Verdone.
Il fatto che sai cosa c'è? Che vado a letto molto tardi, anche alle 3 di notte. E tutto sommato non è neanche molto giusto, perché gli occhi ancora sono, insomma, sono da vedente. Ma non mi stanco, ti dirò, mi stanco per quando vado a letto, dormo bene perché sono stato davanti al computer. Quando lo chiudo dico ci vediamo domani, stazzetta è buono.
Mi sembra il modo più intelligente di usare il computer, ma lo si può usare in tanti modi. Potreste per esempio aprire il vostro profilo su Facebook, cercare la fan page Hollywood Party col logo e mettere mi piace. Potrete così seguire i nostri aggiornamenti con le foto degli ospiti, tutti i podcast, le puntate, il link per la diretta, il cinema alla radio e il quiz e le informazioni sul quiz. Naturalmente andando sul nostro sito potete trovare in podcast le puntate dei giorni precedenti e il cinema alla radio. Per esempio mi dicono, mi leggo qua sulla scaletta, che in podcast il cinema alla radio di domenica, ovvero il sorpasso di Dino Risi. Per quanto riguarda invece Twitter, altra cosa di cui sono molto esperto, quindi leggo, trovate tutto sull'account chiocciola Radio 3 tweet con l'hashtag cancelletto Hollywood Party. Che ho detto? Che
no,
ho detto?
Boh, ho qualcosa, dimenticato quello che hai detto.
Qualcosa che qualcuno ha sicuramente capito. Il numero degli SMS l'abbiamo dato, ma lo ridiamo, 335-5634-296. Il numero per il quiz è 800-050-333. In questo film si eredita una fortuna.
Negli anni 50 io me ne andai, come oggi i ragazzi vanno in India, vanno via. Anch'io me ne andai nauseato, stanco da questa Roma del dopoguerra. Io allora a 20 anni mi trovavo di fronte a questa situazione. Andai via da questa Roma, anni 50. E me ne andavo da quella Roma addormentata, da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, quella Roma del volemo se bene andiamo avanti, quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei sali e tabacchi, degli erbaggi e frutta, quella Roma dei mostaccioli e caramelle, dei supplì, dei lupini, dei maritozzi con la panna, senza panna, delle mosciarelle. Me l'andavo da quella Roma dei pizzicaroli, dei portieri, dei casini, dei casini, delle approssimazioni, degli imbrogli, degli appuntamenti ai quali non saremo mai puntuali, dei pagamenti che non vengono effettuati, quella Roma dei funzionari dei ministeri, degli impiegati, dei bancari, quella Roma dove le domande erano sempre già chiuse, dove ci voleva una raccomandazione. Me l'andavo da quella Roma dei pisciatori, dei Vespasiani, delle fontanelle, degli ex voto, quella Roma della circolare destra, della circolare sinistra, delle mille chiese, delle cattedrali fuori le mura, dentro le mura, quella Roma delle suore, dei frati, dei preti, dei gatti. Me ne andavo da quella Roma con gli attici, con la vista, la Roma di Piazza Bologna.
Questa è Mamma Roma addio, un pezzo abbastanza famoso di Remo Remotti, che è una specie di invettiva nei confronti della sua città, perché Remo Remotti era romano, era nato,
parlava un dialetto 1924. Romanesco meraviglioso, mi piace tanto sentire la sua voce.
E però è vero che se n'è andato più volte da Roma, perché è vissuto in Perù, leggo qua sulla sua voce su Wikipedia, è vissuto a Milano, ha lavorato a Milano, era cognato di Nanni Loi, aveva sposato la sorella di Nanni Loi, è vissuto anche negli anni 60, è vissuto anche in Germania e forse la sua attività più importante in fondo è stata quella di artista, perché leggo che ci sono sue opere esposte anche alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e che proprio quando ha festeggiato i 90 anni, perché era nato il 16 novembre del 1924, per cui andava per i 91, insomma, ha tenuto un'importante mostra nella galleria De Crescenzo e Viesti di Roma. Al cinema ha fatto tante piccole parti, no, Maurizio?
Sì,
caratterista
si capisce,
di lusso.
Sì, si capisce, però era chiamato comunque da registi che lo stimavano, con cui aveva un rapporto, no, anche un po' al di là. Moretti parecchie volte l'ha chiamato, no?
Lo si vede in Bianca, in Palombella Rossa.
Sì, come no. E quindi, insomma, si sentiva che più scelto come attore era anche perché forse volevano vicino una presenza così affascinante, intelligente, no?
Vedo che ha fatto anche molta TV, cosa che non mi ricordavo. Ha fatto delle comparsate nei Cesaroni.
Per esempio nei Cesaroni me lo ricordavo. Sì. Il Medico in Famiglia no, non mi ricordavo cosa facesse. Ma non è che l'ho viste tutte le puntate.
Certo,
magari l'ho sfuggito.
Ovviamente molto più popolare e importante è stata la carriera cinematografica di Laura Antonelli.
Anche che... perché poi era l'unica cosa della sua vita.
Certo,
il cinema,
naturalmente. Laura Antonelli credo si possa dire che è stata per un certo periodo l'attrice italiana più amata, più popolare.
Beh, sì. Negli anni 70, intorno a periodo di Malizia.
Il periodo cioè, intorno a Malizia. Che
l'esplosione è stato... c'era stata già un po' nel Merlo Maschio, mi pare di ricordare, sì. No? Con Buzzanca. E poi arrivò a Malizia, anche perché mi ricordo che Samperi, che era, insomma, ci aveva occhio, e insistette perché ci fosse Laura Antonelli, l'attrice prevista era un'altra nel film, e lui invece l'aveva vista, l'aveva in qualche modo conosciuta, aveva capito che c'era nello sguardo dell'Antonelli quello che serviva proprio per il film. Fu un tale successo, Malizia, che poi determinò tutta una serie di film successivi, basati proprio su lei, perché Sesso Matto, anche se non era sola, era un film episodio dove lei c'era
in tutti gli episodi,
tutti, sì. Sempre e poi la sua grande storia d'amore con Jean-Paul Belmondo, perché avevano girato un film insieme in Francia,
Trappola per un lupo di Claude Chabrol. E poi ricordiamo anche prove importanti, perché l'Antonelli ha recitato anche con Peppino Patroni Griffi in Divina Creatura,
Visconti.
Con Luchino Visconti nell'Innocente accanto a Giancarlo Giannini, con Mauro Bolognini in Gran Bollito, con Ettore Scola in Passione d'amore, quindi non
l'avaro con Sordi,
sì. Non solo commedie sexy, insomma, nella
carriera. Certo.
Abbiamo...
poi, no, io no, però non definirei per esempio Malizia una commedia solo sexy, no.
Era un film,
sì, certo, che seguiva un po' le orme di Grazia e Zia, non so, quei film stanno sempre a metà fra una certa furbizia, diciamo, c'è dietro, no? Però insomma è riuscita.
Abbiamo al telefono, per ricordarla, una persona che ha conosciuto tutti nel cinema italiano e che credo sia stato anche suo amico, Enrico Lucherini. Buonasera, Enrico.
Buonasera a tutti.
Buonasera,
Maurizio,
Enrico, ciao.
Buonasera, ciao, ciao. Chi altro c'è?
Elio Pandolfi.
Elio, poi lo vedo stasera, Elio, a cena.
Ah, meraviglioso.
Allora.
Enrico, un ricordo, il primo ricordo personale di Laura Antonelli che ti viene in mente?
Il primo ricordo è quando l'ho vista la prima volta, prima di Malizia, perché io ho fatto anche il produttore, stavo producendo un film che si chiamava Sepolta Viva e non avevo coraggio, ho detto vabbè, siccome ancora sto Malizia che chissà come sarà, non è uscito, vado, ero solo un molto amico di Laura, ero, e lei mi ha detto no Enrico, io aspetto questo film perché secondo me da questo film mi cambia completamente, e ha avuto ragione, ha cambiato la sua carriera.
Malizia, leggiamo sulle notizie, fece 6 miliardi di incasso quando il biglietto costava 1000 lire.
E poi l'hanno venduto in parecchie parti del mondo.
Che, com'era Laura Antonelli all'apice del successo? Perché poi ha avuto purtroppo una parte finale di carriera e di vita molto dolorosa.
Quello io non c'ero più, no, io ho lavorato con lei per Voglio Amante di Marco Vicario con Mastroianni. E organizzai un incidente pauroso di una carrozza, era un film. Io poi ho fatto tutti i film in costume di Laura Antonelli, una carrozza che si è rivoltata veramente, allora però ho detto questa cosa la dobbiamo rifare perché mi piace molto fotograficamente, e l'ho mandata pure all'ospedale di Vittorio Veneto, ma stava benissimo, però mi serviva che lei dall'ospedale doveva parlare con i giornalisti. E poi ho fatto con lei Divina Creatura, che era meravigliosa, c'aveva un nudo integrale che raramente si vede al cinema, così elegante, così bello, e poi L'Innocente di Visconti, che anche con Visconti andava molto 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 d'accordo.
Beh, il nudo integrale di Divina Creatura è la stessa posa della Venere di Giorgione, certo. Sapendo quanto era colto Patroni Griffi non credo che sia un caso.
No, sicuramente è quella, ma io l'ho adoperata molto sui giornali, sui flani, ho lanciato praticamente il film che è molto su questo nudo, perché i film in costume in Italia sono un po' pericolosi, soprattutto per un'attrice che, come diceva prima Maurizio, gli occhi suoi, c'era qualcosa in più, insomma, non era l'attrice sexy punto come tantissime altre. Era qualcosa di più e si capiva che poteva fare delle cose importanti.
Ascoltiamola in una clip proprio di Malizia. Bene. Se facciamo, lo dico lentamente per dare tempo alla regia di arrivarci. Ecco, Malizia di Salvatore Samperi.
Condoglianze vivissime, cavaliere.
Grazie, ma...
Scusi, ho dato un poco di cera, i pavimenti erano sporchi con rispetto parlando.
Venite a vedere, è tutto pulito.
Mi sono permessa di mettere un poco di ordine. I fiori l'ho buttati, puzzavano. I ceri sono di là, si possono dare alla parrocchia. Ho dato un poco d'aria.
Sì, ho fatto bene, la ringrazio. Ma scusi, ma lei chi è?
L'agenzia 3 giorni fa mi disse di presentarmi. Aveva fatto la richiesta alla povera signora perché avevate bisogno di una cameriera, no?
Ah, ecco, io credevo invece che fosse la figlia di quel cugino di secondo grado di Margherita, quello che sta a Caltanissetta e c'ha un albergo di rimpetto alla stazione. Come si chiama?
Non lo so.
Ma sì, Matteo.
Io mi chiamo la Barbarancela. Mi sono permessa di preparare un po' di cena. Un consommé, un poco di spezzatino, un'insalata. Ho fatto male.
Era la sua voce in questa in Malizia, non era doppiata, giusto Enrico?
No, stavo chiedendolo proprio a Maurizio se secondo lui era la sua voce, non la riconosco.
Neanche io la riconosco più. Prima forse l'abbiamo sentita su in redazione, però non c'era silenzio, parlavamo in tutti.
Io dico che mi sembra proprio che sia lei, però io da quel che ho sentito qua non era doppiata, secondo me.
Ricordiamo che Laura Antonelli in realtà si chiamava Laura Antonaz ed era di Pola, era un membro della comunità italiana di Pola che poi la famiglia fu costretta a venire in Italia dopo la guerra, quindi...
Pola, mi ricorda per caso Alida Valli?
Alida Valli, sì, Silvia Coscina e anche Femi Benussi, dicono le agenzie.
No, quella non la voglio
ricordare.
Scusate
se vi interrompo. Sì,
sì. Prego.
Siccome lei per Malizia ha vinto il nastro d'argento,
sì,
era
bravo.
Sicuramente la sua voce.
Bravo, sì.
Perché viene, viene non, dato non solo da attrici non doppiate.
Quindi, meno male. Abbiamo subito...
Bene, era giusto ricordare questa attrice così bella, ma anche secondo me così brava, perché secondo me Laura Antonelli, come diceva prima Enrico Lucherini, non era solo una bella ragazza che faceva
cinema. No, assolutamente, non era brava come spesso sono brave le attrici di cinema, cioè era brava perché la macchina della presa era innamorata di lei e quindi succedevano sempre delle cose. No, qualunque cosa gli passasse per il cervello, anche se era lontana dal personaggio, arrivava molto di più.
Certo.
Bene, grazie a Enrico Lucherini.
Grazie,
ciao Enrico, auguri, spero di vederti una volta o l'altra. Ciao.
I funerali di Laura Antonelli probabilmente si svolgeranno giovedì o venerdì perché l'attrice è morta a Ladispoli e il suo fratello Claudio deve arrivare dal Canada. Aveva un fratello che viveva in Canada e quindi per problemi legali ci saranno alcuni giorni di attesa. Bene, questo era il ricordo appunto di Remo Remotti e Laura Antonelli. Andiamo con il secondo brano del quiz, 800 050 333. In questo film, come abbiamo detto nel primo indizio, si eredita una fortuna. Questo film è stato candidato ai Razzie Awards in un anno palindromo come peggior sequel e remake, quindi non deve essere un film proprio bellissimo. Questa era la sigla di Hazard, che è uno dei telefilm più amati dei tempi eroici della televisione, dove Elio Pandolfi doppiava un personaggio fondamentale, no?
Quale film?
Hazard, i telefilm di Hazard.
Boss. Boss. Ma l'ho doppiato, sono stati molti episodi, ha avuto un grandissimo successo,
sì,
ma ancora viene replicato.
Sì.
E qualcuno adesso mi dice, sai, io quando ero bambino, adesso invece non sa, qualcuno è rimasto impresso molto come tipo, come voce, con la quale gli ho dato sicuramente la sua, perché qualcuno mi ha scritto, meno male, che io doppiavo con le voci loro, infatti mi intonavo. Lui aveva una voce, ehi tu cretino, questo Dio, cosa fai lo scusi? Ma vai via! E così in inglese, ma che ti è la cosa che devo recitare sempre o con una matita in bocca o con una fare che c'aveva il sigaro. Allora senza sigaro faticavo un po', così come... Allora ci siamo divertiti moltissimo, è stato replicato tante volte, va tuttora in onda quando... Lei è boss, pezza pacci picchia. Sono felice, sono contento.
Sì, sì. È uno dei suoi personaggi che suscitano più affetto.
Sì, ma affetto ancora.
Ma i grandi doppiatori, secondo me, non dovrebbero essere riconosciuti. Devono andare verso l'attore.
Io
che
ho fatto sempre la loro voce. Ultimamente ho fatto tanto tempo fa, per esempio, che qualcuno cadeva nelle mie doti, diciamo, perché ho tre voci, ho tre registi. Posso citare sotto, qua e su. Allora, quando ho doppiato un film importante, logicamente con la voce del tono sotto, andare a vedere Colpo di spugna, i Tavernier, facevo, non so se mi spiego, Duanet, e alla fine mi dice, ma chi era? Ero io. Eri tu. E come hai fatto? E mi sono presa una pilloletta, che a un certo punto, eri tu. Ed allora è stata un po' una battaglia per me il doppiaggio, però ho avuto delle soddisfazioni incredibili.
Tra poco ne sentiamo qualche esempio, ma intanto registriamo il diluvio di auguri da parte degli ascoltatori. Ne leggo qualcuno. Auguri Pandolfi, che piacere sapere che la mia piccola Greta, 4 anni, è nata nel tuo stesso giorno.
Ah.
Auguri Greta, quindi. Auguri all'immenso Elio Pandolfi, attore e doppiatore straordinario, Elena da Brescia. Sandro, mi piacerebbe vedere assieme Elio Pandolfi e Paolo Poli. Beh, piacerebbe anche a noi, ma mai successo?
No, mai proposto, mai successo poi con un carissimo amico, un valente attore. No, non è mai successo.
Bisognerebbe farlo succedere.
Adesso che ormai che succede, qualche altra cosa.
vediamo. Del resto Helios è il sole, quindi
esatto.
Può andare avanti ancora molti millenni, poi vediamo se ce n'è qualcuna. Buon compleanno Elio, o dovrei dire Wiki Elio, per la tua memoria del tempo lunghissimo e bello del cinema del Novecento. Anita,
una
prego.
Ragazza del coro. No, volevo che leggessi tu, perché
leggi
indicavo. No? Auguri sinceri al grande Pandolfi, magnifico Negus della vedova Allegra, nel 92 all'Opera di Roma, io ero nel coro.
È vero, una delle cose più belle Eliana. Che ho fatto. Sì. Pensi che, mi hanno fatto una critica senza averla fatta, la sa?
Ah, addirittura.
A Verona scappai, perché questo regista aveva cambiato tutto quanto il personaggio, e venni via. Non fu un'edizione felice, un critico disse, peccato che non c'era Elio Pandolfi, che con la sua grazia e gentilezza avrebbe sollevato la serata. Mi aveva tagliato tutto. Dice, ma questo facciamo una vedova che va a Hollywood, ma questa arriva anche a Cerenova. Io ho detto, ma che vuoi? No, a Hollywood. E io venni via. C'era... Mi dispiace perché l'ho fatta sulle 90 più volte, e quando mi rivedo, ecco, mi sono visto, se le fa, dico, fammi vedere se sono, devo dire la verità, sono stato sempre molto, molto, molto misurato, perché Visconti me lo disse quando fece le Smirne, tu con la faccia vai giù, meno fai, meno è.
L'impresario delle Smirne?
Sì, e facevo. Io infatti in tutte le cose che ho fatto anche di set, diciamo così, rivistaiole come sono stato citato, avevo sempre un certo stile, ma perché non lo adopravo, lo sentivo sempre, quanto anche qualcuno che non conosce, adesso vi ho fatto vedere me stesso in Orgoglio e Pregiudizio nel 57, dove venne fuori Virnalisi, che io facevo un pastore, un Collins, io imitavo la voce dei preti di allora. Ah, vorrei vedere le cugine, che piacere, molto, è vero? Sì. E c'è Mirabella che mi rifà la perfezione. Ecco, mi divertiva fare molto questo. Io ho doppiato per sempre ultimamente un Enrico V con Sir Anthony Quayle. Io ho rifatto lui. What is it to die? Go away from my window. Dove andate? Un po' pesantino come testo. Cioè, il fare quelli, ho fatto cose sconvolgenti, ho doppiato un Michel Rooney che faceva una persona anziana ritardata. fu detto: io voglio essere lui. Lui recitava:
Because my father is dead many years ago, and now I live alone in my home, perché mio padre è morto tanto tempo fa, e io faccio quello che faccio. You know what I mean? Lo sai cosa dico?
Cioè. Peccato che siamo in radio in questo momento.
Però
perché, perché la faccia
anche la mimica,
la mimica
è ma metti TV non mi hanno mai adoperato. Io ma, anche, stato, ma che peccato però.
Anche solo sentire questo coro di voci e sapere che è sempre la stessa persona anche alla radio credo che sia abbastanza emozionante.
Io insisto, io no, voglio dire, i doppiatori in genere italiani soprattutto sono doppiatori bravi, non metto in discussione nessuno, però il doppiatore che si riconosce subito e che fa 10 attori, li fa tutti allo stesso modo, a me francamente non,
ma come,
non mi dà nessuna emozione.
Non è neanche giusto che prendano a volte degli attori che sono talmente noti come voce che non si incollano, per esempio adesso non citiamo qualcuno, ma per esempio Anthony Quinn quando veniva doppiato da bravissimo Foix, non sapevi, sì ci stava
e
bene, però vero, vero.
Mi pare Foix. Anche nella strada di Fellini.
Sì, sì, posso capire, no, io mi sono sempre molto 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 divertito, ho fatto anche... Ho doppiato Anthony Hopkins in Un gobbo di Notre Dame facendo una voce da mostro.
Esmeralda.
E lui faceva così.
No, dai via, questo io abito qui. No, don't go away from here. Allora,
e la Rai dice: oh, ci picchia, come te bravo. Beh, ho fatto del mio meglio, potevo fare di più, voi non avete voluto, pazienza, vivo lo stesso.
La cosa bella di avere Elio Pandolfi in studio, Maurizio, è che le clip non servono in realtà.
No, infatti
perché lui te le fa dal vivo.
Però adesso non glielo diciamo che io voglio mandare una clip, se no ce la rifà qua.
No, qui, la chiamiamo
e basta.
Gli chiudiamo il microfono.
Fa quella cosa, sì.
E la clip che vuoi sentire tu è Io la conoscevo bene, di Antonio Pietrangeli, che è una cosa molto particolare che poi Elio ci commenterà.
Più di testa! Se lei me lo fa di petto, non è più un riso di scherno, ma stupito compiacimento. Io aver paura di lei, questo è riso di scherno. Invece, cosa dite mai? Donna Matilde avrebbe un amante? Oh, no. Questo è stupito compiacimento. Il ventaglio. Susanna. Moracchio. Fantesca. Barone. Evaristo. E Giannina.
Ma come, Evaristo sarei io? Non c'è un'altra donna.
Per l'addizione, qualunque personaggio va bene. Cominciate.
Cos'è, Giannina? Che cosa avete?
Oh, se sapeste, signora Susanna, non credo che si dia al mondo un uomo più grossolano di mio fratello.
Io sono quello che sono.
Io sono quello che sono. Oh, chiusa.
Oh, cosa vorresti dire?
Due sbagli in una parola. Vorresti.
Beh, finché stai sotto di me...
Sotto di te? Oh, spero che vi starò ben poco.
Voi sempre tormentate questa povera ragazza. S'accosta a lei. Le prendo una mano.
Non leggete le parentesi.
Non lo merita, poverina. Povera Giannina. Quando sarà mia moglie, quel galeotto del fratello non la tormenterà più.
Molto bene. Ma non ci siamo con gli accenti della E, della O. Lettera, non lettera. Affettuoso, non affettuoso. Scherno, non scherno. Bistecca, non bistecca. Su, ripetete con me.
Lettera affettuosa di scherno con bistecca. Lettera affettuosa di scherno con bistecca. Lettera affettuosa di scherno con...
Io la conoscevo bene, di Antonio Pietrangeli. È un film sul mondo del cinema. È un film in cui una giovanissima Stefania Sandrelli arriva a Roma e tenta di sfondare appunto nel mondo del cinema.
Fra le tante cose va a una scuola di recitazione.
Va a una scuola di dizione. E cos'era questa scena, Elio? Cosa abbiamo appena ascoltato?
È una scena che io doppiavo questa signora un po' giunonica, non si sapeva forse d'origine, non era, ma comunque, e quando arrivai al doppiaggio, quello era un po' imbarazzato per Angeli, perché come al solito a me mi chiamavano sempre per doppiare sempre strani ruoli. Infatti da una società di doppiaggio sono stato cacciato per il semplice fatto che la mia voce era poco da usare, pensate un po'. E allora, ah, devo fare questa, che piacere, una donna, benissimo. E allora mi mise davanti così, e mi stava da una parte, mi guardava, ed è una scena molto, molto divertente, molto importante, certo. Però nel vedere quella che io non sapevo neanche che fosse, ho subito sentito come se quella l'avessi già conosciuta e parlavo con la sua voce, niente. E questo aderivo così. Infatti, un altro film che ho doppiato facendo la zia di Mastroianni, Mattia Pascal, mi chiamò Monicelli, dico no, basta. Mi fece doppiare una zia brutta, orrenda, ma un mostro, e con la voce della Morelli. Ma è mia, che non ne voglio più, sai, devi andare fuori di qui. Non ne potevo, alla fine ho giurato, sono andato in chiesa, ho fatto non voglio più fare donne. Basta, basta, per strangolato. Infatti mi hanno fatto fare un uomo, sono rinato per senza. Dice, ma lei sa fare questo? No, ma non doppiate moltissimo. Ho fatto anche rifacimenti di robe credibili. Una volta ho doppiato, questo l'ho già detto, anche una volta la Garbo, in un film molto bello, ma ora la mia voce, come senti, è diventata un po'... è come se fosse una grondaia.
Come se più... Vabbè, tanto la Garbo adesso...
No, la Garbo era un film molto bello, si chiamava Il ponte verso il sole, un film americano che trattava di un americano che si sposa a una giapponese proprio dopo Pearl Harbor. Se puoi immaginare, vanno al cinema e vedono una scena di Margherita Gautier. E quella signora che mi aveva cacciato dal cinema, la signora Federnaud, mi fa, deve venire subito qui a far che... Mi devi fare le voci di Lattanzi e di Panicali. Ah, pure questa! Manda, fa partire il film... Avanti, mestiere. Siete voi.
Posso entrare?
Ma certo, vi chiamate Armando Duval. Armando Duval, non mi è uscito rovinatissima. E feci pure questo. Poi non solo, ma ho doppiato anche di cotta Thomas Miglia nell'attico, perché parlava spagnolo ma romano e non andava come si dice, a tempo con la voce, non andava a sincro. E lo feci. E andai anche qui, ma quella più grossa, quando Federico mi propose di fare la Ekberg, lo sa? In Boccaccio 70, vado giù, mi dice, devi farmi la Ekberg. No, chi faccio io? Me la fa sentire, guarda, perché questa non riesce ad andare a sync, il film deve uscire. Mi metto da una parte, dico, senti Federico, ma io sono... Fatemi visita, portatemi qualcuno, perché non è possibile, sono stanco. Allora, me la fa sentire. E lei parlava con una voce molto così. Vuoi bere latte? E allora io la feci. E andò anche bene, se non che questa d'arma naganizza, come si dice a Roma. Via il film, e si doppiò da sola. E Federico ha messo pezzo per pezzo il nastro in bocca a lei. Comunque ebbi la mia parte, perché su un giornale inglese uscì che io ero stato un attore per me, e che avevo doppiato... No, The Time of London, ci ho fatto un quadretto con sotto un moccolotto, come no? E allora... E allora, ma ne ho fatta di... A un certo punto, quando ho vinto la battaglia, veramente, guarda, io ho doppiato per esempio Tony Perkins in China Blue.
Quello di Ken Russell.
Sì, ho ricevuto una lettera di insulti che non avrei dovuto farlo. Dico perché? E mi hanno detto, lei è un attore di serie B, lei può doppiare soltanto i film rieditati. Io gli ho risposto a mio modo. Cioè, ci sono stati dei registi che hanno creduto moltissimo in me. Io ho doppiato un film di Aida, il dottor Korczak, che veramente quello mi sta a cuore. Quando mi sento dico, sì, eri bravo, chiedo scusa.
Sarai.
Ma...
Sì, capisco che la maggior parte delle volte uno è chiamato per abilità, perché lui ce lo sa fare, lui ci sa salvare da questa situazione. Quello...
E lo so, pensare che una volta sono stato trattato male io da Dino Risi, perché non volevo doppiare il mio collega. Mi ha mandato a chiamare per il Santone. Mi dice, tu devi doppiare Ionello. Ora sei Ionello. Io, sì. Me lo deve doppiare. Ma guardi, questo è il mio compagno d'accademia, bravissimo, ma perché... Senta! Mi disse, le vede quelle scatole lassù? Sono già rotte. Ne vuole rompere altre? Io, di chi? Di cosa? Non capivo che cosa. E l'ho dovuto doppiare, io volevo andare via. E poi Lionello si è arrabbiato perché l'avevo doppiato. Io posso, era una piccola parte, perché ero un bravissimo attore. Io ho doppiato come è stato obbligato. Era un film che poi non ebbe un esito molto trionfale, 61. Alla fine mi poi trattavo, ma qualcuno... Non cito qualcun altro che mi trattò malissimo. Lasciamoli stare, che ripongono in pace.
Sentiamo qualche altro doppiaggio che agli ascoltatori sicuramente risveglierà ricordi. Sentiamo Hazard, che è appunto il telefilm di cui prima abbiamo sentito la sigla.
Sono grasso.
Lo sei?
Mangio troppo.
Davvero?
Io mangio qualunque cosa, basta solo che non morda.
È la verità.
Tutta la verità.
A proposito di mangiare, guarda qui che c'è, te lo ricordi?
Non sono stato io a pescare.
No, sei stato tu.
L'ho comprato già imbalsamato ad Atlanta.
Ti diverti a prendermi in giro. Mi hai detto che l'hai pescato tu e che ti ci sono volute 3 ore per tirarlo su.
E adesso invece ti dirò la verità.
Ma
non sai distinguere la verità dalle bugie?
Beh, con te è impossibile.
Bene, allora ti dirò anche un'altra verità. Non ho mai avuto intenzione di darti la percentuale che ti ho promesso sulla bisca.
Disgraziato, ti do un pugno in mezzo al naso che ne fai bene, me lo merito, me lo merito.
Però, boss, adesso che ci penso. Sì, in fondo è una cosa molto bella che tu abbia avuto il coraggio di confessarmi la verità.
Rasco, nessuno è più stupido di te.
Terzo indizio del quiz, il numero è sempre 800 050 333. In questo film si reddita una fortuna, in questo film è stato candidato ai Razzie Awards come peggior sequel e remake. In questo film, terzo indizio, volano 7 gatti dalla finestra. Baby, you've been gone so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, I watch you have to get so low. Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 sing. Accenno di Sing dei Travis e continuiamo a fare gli auguri a Elio Pandolfi insieme ai nostri ascoltatori che continuano a scrivere messaggi su messaggi. Lucia, auguri Elio, che gli anni volino leggeri fino a 100 e anche oltre se vogliamo. Maria chiede, Pandolfi ha doppiato anche Invito a cena con Delitto? Eri una delle voci di quel film?
Sì, sì.
Quello con tutti i detective?
Sì. Cosa che non ho fatto?
Infatti
si fa prima a dire di sì.
Ma nel canto ho fatto cose stupende.
Lo sappiamo.
Ho fatto Cantato sotto la pioggia, che ancora c'è la mia canzone nel film. Poi Cabaret, sì. L'inizio di Cabaret.
George Gray.
Poi ho fatto sempre Bel tempo. Poi ho cantato La bella e la bestia di Walt Disney, l'ultimo cartone animato che ho doppiato. Ma la difficoltà era quando doppiai Sidney in the Rain, che doppiavo Donald O'Connor, che c'era la cuffia solo, non è adesso che ritano l'orchestra che mandano dall'America, fu una tragedia. Per di più, il personaggio era doppiato da Paolo Ferrari, benissimo, e io entravo in ma che fa, mi diede ogni...
Che tra l'altro è l'unica canzone doppiata di tutto il film, perché le altre sono rimaste in inglese.
Infatti, dico, ma perché? Dice, questa qui è un po' difficoltosa, divertente, forse bisogna far capire al pubblico che questo zumpa cante balla va sui muri. E io lo feci, mi ricordo in Via dei Villini, col dottor Galli, che era direttore della Metro con me, che mi stimava moltissimo, feci i titoli di testa di un napoletano nel Far West. Pure cantare, ma per me poi cantare è stata la mia vita.
Finora abbiamo sentito doppiaggi leggeri, divertenti, abbiamo raccontato di musical, di commedie, ma Elio Pandolfi può fare anche questo, un Dracula tra i più spaventosi della storia del cinema.
Io sono Dracula.
Oh, è un vero sollievo vederla. Non so che ne sia stato del cocchiere del bagaglio. Beh, con tutto questo ho creduto di aver sbagliato posto.
Le porgo il benvenuto. Le ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi. Il ragno sta tessendo la tela per qualche incauta mosca. Il sangue è la vita, signor Renfield.
Io... sì.
Bela Lugosi, giusto?
Sì, Bela Lugosi.
Il Dracula di Todd Browning del 31.
Ti racconto un'altra cosa molto divertente. Io doppio un episodio di un film russo, doppiamo un vecchio poverino che stava su una carrozzina in un terrazzino dove c'è una nipotina che girava sempre nuda, la matta, scatenata, che oggi il nonno l'ammazza e lo ammazza col velone dei topi. Io doppio questo. Beh, non mi scrivono che mi avevano preso per quello che avevo doppiato, sono rimasto molto offeso perché questo si chiamava, a parte che ero morrendo, dice finalmente l'abbiamo visto sullo schermo.
Oddio
e
sta,
ma come sarebbe detto? A parte che non mi ricordo di essere stato in Russia e neanche di chiamarmi. Beh, lì veramente è successo il fatto che un pochino vagamente forse mi somigliava, ma lì ho fatto una voce che questo muore ammazzato dalla bambina piccolina. Ah, meno male, sono stato riconosciuto sotto altre spoglie. Questa è importante.
Consoliamoci.
La morte della fanciulla.
Mariangela da Roma fa una domanda molto impegnativa.
Ah, yeah.
Secondo Pandolfi, c'è un suo erede in
no.
giro? Risposta secca, no.
Secca, perché qualcuno va dicendo che io sono l'erede di De Pandolfi, non facciamo nomi, sono crolla la RAI. Allora è meglio non dirlo, no, io... Io non posso, non, adesso che tutto sommato ricordare, perché dimenticare vuol dire non avere più la voglia di distillare, tante cose. Ma come mi sono divertito, oltretutto con una gioia di infrangere poi una barriera, quando sono entrato, cose che non ho fatto, di divertimento, era stancante anche, perché io ho fatto un film, uno sceneggiato in inglese, la Scarlet Pimp, la prima rossa, fatto molto bene come fanno bene gli inglesi, e lì lui era un bravo attore, Anthony Newman si chiamava, c'era Ian McKellen, col quale... Allora, questo, la prima rossa cambiava tutte le voci, le ho fatte tutte io. E poi quello per esempio, non capisco... realizzato bene, beh, e mi sono molto divertito, infatti.
E continuerai a divertirti, anche tornando qui a Hollywood Party quando vuoi, adesso purtroppo è partita la sigla, e tra l'altro dobbiamo chiamare in causa un vincitore, Maurizio, il quiz è stato indovinato.
Non ci avrei mai creduto, ma comunque...
Pronto?
Sì, salve.
Una vincitrice, buonasera, come si chiama e da dove chiama?
Luisa, chiamo da Bologna.
Che film era?
Mr. Deeds.
Mr. Deeds, il remake del 2002 di Steven Brill con Adam Sandler. Ma è uno dei pochi che l'ha visto, credo. Comunque...
sì, era piuttosto brutto.
Sì, anche secondo Riccardo Amorese, che ha fatto il quiz stasera, è il film più brutto di tutti i tempi. Ma e quindi abbiamo giocato anche con un film brutto. E grazie, complimenti. Bene. Riceverà prima o poi un libro in compenso della sua... bravura, e noi chiudiamo la trasmissione non prima di avervi ricordato, primo, che tra poco ci trasferiamo tutti quanti alla libreria Cube di via Poletti, Luigi Poletti 2 a Roma, in zona Maxi, quartiere Flaminio, per presentare il libro I 100 colpi di Hollywood Party. Secondo, che per 3 soldi tra poco potete ascoltare Il diavolo di famiglia di Vittorio Martone, bikers, moto e pistoni alati dalla Germania a Bologna. Terzo, la trasmissione è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Marco Migliore, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Elio Pandolfi, grazie Elio.
No, perché grazie a voi, ben felice grazie, di essere qua. Grazie.
Enrico Lucherini al telefono, Maurizio Ponzi e Alberto Crespi al microfono.
Che ci vediamo domani.
A domani!